Lezione 18ª, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente lezione eravamo arrivati a presentare le posizioni di Aristotele attraverso la lettura di Giovanni Reale, Introduzione ad Aristotele. Continuiamo questo discorso come trait d'union per giungere a riprendere in considerazione le posizioni di Brentano e vedere come Brentano reimposta il discorso aristotelico a partire da un punto di vista empirico, a partire dalle analisi della psicologia sperimentale dell'idea di intenzionalità. Ma continuiamo la presentazione delle posizioni di Aristotele per quanto riguarda l'etica e lo scopo ultimo appunto dell'etica in quanto scienza pratica. Per Aristotele, secondo Reale, la vita spesa ad ammassare ricchezze, cioè la vita dedita al commercio, è qualcosa che va contro natura ed è evidente che la ricchezza non è il bene ultimo, non è il sommo bene che l'uomo cerca. Infatti, la ricchezza è solo in vista del guadagno ed è un mezzo per qualcosa d'altro. Infatti, secondo Aristotele, i piaceri e gli onori sono ricercati per se stessi, non invece le ricchezze. La vita spesa per ammassare ricchezze è considerata da Aristotele, quindi, la più assurda e la più inautentica, perché si tratta di una vita spesa per conseguire, per ottenere cose che al più, tutt'al più valgono come mezzi e mai come fini. Per Aristotele, inoltre, non può il sommo bene essere considerato un qualcosa di trascendente, una realtà trascendente, come avevano pensato Platone e i platonici, che hanno indicato come tale, vale a dire l'idea del bene, ossia il trascendente bene in sé. Perché in tal caso è evidente che non sarebbe realizzabile né acquistabile per l'uomo un bene trascendente, assolutamente trascendente, porta a queste conclusioni. Non può dunque, secondo Aristotele, per queste motivazioni, trattarsi di un bene trascendente, bensì di un bene immanente, non di un bene già una volta per tutte realizzate, bensì di un bene realizzabile e attuabile dall'uomo e per l'uomo. Ma allora a questo punto ci si può chiedere qual è questo bene supremo, qual è questo sommo bene realizzabile dall'uomo. Il bene dell'uomo, secondo Reale, che qui interpreta Aristotele, non potrà che consistere nell'opera che gli è particolare, cioè in quell'opera che egli ed egli solo sa svolgere, così come in generale il bene di ciascuna cosa consiste nell'opera che è peculiare a quella cosa. Per fare degli esempi, l'opera dell'occhio è il vedere, l'opera dell'orecchio è l'udire e così via, ma l'opera dell'uomo a questo punto qual è? L'opera che è peculiare all'uomo. Essa non può essere il semplice vivere, dice Aristotele, perché il semplice vivere, il vivere, è proprio e in comune anche con tutti gli esseri vegetali. Non può essere il sentire, perché il sentire è comune con gli animali, quindi non sarebbe proprio e peculiare dell'uomo, come non è proprio e peculiare dell'uomo il semplice vivere. Non resta dunque a questo punto che l'opera peculiare dell'uomo sia quella della ragione e l'attività dell'anima secondo ragione. Il vero bene dell'uomo, dunque, consiste in quest'opera o attività di ragione e più precisamente nella perfetta esplicazione e attuazione di questa attività. Questa è dunque la virtù dell'uomo e qui andrà ricercata, secondo Aristotele, la felicità dell'uomo. Se dunque questo è l'esito, se dunque questo è il risultato, allora il bene proprio dell'uomo, il bene peculiare dell'uomo, è l'attività dell'anima secondo virtù. E se molteplici sono le virtù, secondo la migliore e la più perfetta, cioè la virtù migliore e la più perfetta, Aristotele per Reale aderisce qui alla dottrina socratico-platonica che additava, indicava l'essenza dell'uomo nell'anima e precisamente nella parte razionale dell'anima, nell'intelletto. Noi siamo la nostra ragione e il nostro spirito. L'uomo buono, dice espressamente, letteralmente Aristotele, agisce per la parte razionale di se stesso, che sembra costituire ciascuno di noi. E ancora, citando ulteriormente Aristotele, letteralmente Aristotele, è dunque chiaro che ciascuno è soprattutto intelletto e che la persona moralmente conveniente ama soprattutto esso. E se essa, cioè l'anima razionale, in particolare la parte più elevata di essa, cioè l'intelletto, è la parte dominante e migliore, sembrerebbe che ciascuno di noi consista proprio in essa. Fine citazione dal testo aristotelico riportato da Reale. Questo quindi è il fondamento dell'etica aristotelica, ma anche dell'etica socratico-platonica, e non deve stupire se Aristotele, accettando il fondamento dell'etica, in definitiva per Reale finisca con concordare con Socrate e con Platone molto di più di quanto si creda comunemente. Gli autentici valori, l'autentico bene, in altri termini, anche per Aristotele, non potranno essere né quelli esteriori come le ricchezze, che toccano solo incidentalmente l'uomo, esteriormente l'uomo, né quelli corporali come i piaceri, che non riguardano la vera attività dell'uomo, il vero io dell'uomo, ma solo appunto quelli dell'anima, giacché il vero uomo appunto è l'anima, l'anima è il centro. Avendo dunque ripartito i beni in tre gruppi, quelli cosiddetti esteriori, quelli dell'anima e quelli del corpo, quelli relativi all'anima, diciamo che sono i principali e più perfetti, secondo Aristotele, e quindi i veri beni sono quelli spirituali, sono i beni spirituali, e il sommo bene sarà il sommo bene spirituale. Questi beni e questi beni spirituali consistono nella virtù dell'anima, e appunto nella virtù sta la felicità. Cioè, quindi la felicità non sta in qualcosa di esteriore, non sta in ricchezze, non sta nel soddisfacimento di piaceri, nell'acquisizione di beni materiali, eccetera, ma appunto nell'aspirare ai beni spirituali. Quando parliamo di virtù umana, in questo discorso, in questo contesto continuo reale, noi non intendiamo affatto le virtù o la virtù del corpo, e questa è un'ulteriore precisazione aristotelica fatta dallo stesso Aristotele, bensì quella dell'anima, e diciamo che la felicità è un'attività che è propria dell'anima. Quindi si tratta qui della socratica cura dell'anima, che anche per Aristotele è la via, l'unica via che conduce alla felicità. A differenza però di Socrate e soprattutto di Platone, Aristotele ritiene indispensabile essere sufficientemente dotati anche di beni esteriori e di mezzi di fortuna. Infatti, se essi con la loro presenza non possono dare la felicità, tuttavia la possono guastare o compromettere almeno in parte con la loro assenza. E a questa parziale rivalutazione dei beni esteriori si associa anche una certa rivalutazione del piacere che per Aristotele corona la vita virtuosa ed è come necessario conseguente di cui la virtù è come l'antecedente. Sulla scia di queste posizioni, che sono sempre presenti nella sua riflessione dall'inizio alla fine della sua produzione, Brentano cerca di giungere alla conoscenza del corretto agire, alla conoscenza appunto dei beni spirituali, di quali sono i beni spirituali e di qual è il sommo bene, come il filosofo greco, cioè quindi come Aristotele, ma anche come Platone e come Socrate. Tuttavia, Brentano parte da un punto di vista empirico, parte da una psicologia dal punto di vista empirico, perché Brentano ammette che il discorso aristotelico è caratterizzato sin dagli inizi, come dire, da un'impostazione di tipo metafisica. E questa impostazione aristotelica per Brentano, l'impostazione metafisica, non è, come dire, non risponde più al discorso psicologico della seconda metà dell'Ottocento, che vede la nascita della psicologia sperimentale, la nascita delle cosiddette scienze umane. E nel contesto della seconda metà dell'Ottocento, dice Brentano, il clima è caratterizzato da maggior scetticismo rispetto all'antichità. Questa caratterizzazione, questo maggior scetticismo implica la necessità, prima di tutto, di riesaminare i principi della nostra conoscenza e quindi anche i principi della conoscenza morale. Riesaminarli, implica la necessità di riesaminarli e di rifondarli in maniera scientifica, servendosi dell'ausilio, del metodo per eccellenza delle cosiddette scienze esatte, scienze positive, scienze empiriche come la chimica, la fisica, la biologia, eccetera. È il corretto metodo, il metodo più rigoroso, scientificamente valido, è quello dell'osservazione. Allora, in altri termini, Brentano reimposta il discorso aristotelico da un punto di vista metodologico, parte da un punto di vista empirico. E proprio questo è il maggior merito, in questo consiste il maggior merito di Brentano, cioè nella reimpostazione del discorso che a partire da Aristotele fino alla metà dell'Ottocento per Brentano non ha subito cambiamenti. E allora in questo modo Brentano riconosce a se stesso, si attribuisce con piena coscienza il merito che nella prefazione quasi del tutto dimenticata da Bauza, riassunta in poche righe, viene completamente meno queste affermazioni di Brentano, questo autoincensamento di Brentano scompare del tutto. Brentano si attribuisce il merito di essere stato il primo autore sulla base di nuove analisi ad affrontare e risolvere questi aspetti in maniera originale, del tutto originale. Anche per Brentano, come per Aristotele, per Platone e Socrate, il compito centrale dell'etica, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, è quello di delimitare e determinare nelle sue linee essenziali, nei suoi tratti essenziali e portanti, e di stabilire i principi fondamentali dell'agire umano, i principi peculiari dell'agire umano, le strutture di fondo del discorso di ciò che è buono e di ciò che non lo è. Cioè, questa è l'intenzione di fondo che caratterizza il testo di Brentano, la riflessione di Brentano appunto sull'etica. Ma ancora una volta Brentano svolge questo discorso, cioè il discorso sull'etica, attraverso l'analisi dei fenomeni psichici, degli atti psichici, servendosi della psicologia ormai diventata scienza, assurda scienza al pari delle altre scienze empiriche a tutti gli effetti, quindi al pari della chimica, della fisica, della biologia, eccetera. E quindi, come dire, a partire da questo discorso, da questa reimpostazione, dalla reimpostazione di questo discorso, Brentano si accinge a reimpostare tutto il discorso relativo ai fondamenti dell'etica. Non è qui in questione un singolo aspetto, un singolo tema, un singolo problema, ma la reimpostazione dei fondamenti del discorso etico, dei principi appunto della conoscenza morale. Cioè, Brentano addimira qui niente meno che questo discorso, e questo discorso lui tenta di svolgerlo a partire da un punto di vista puramente psicologico, psicologico empirico, staccandosi, prendendo le distanze in questa sua, in questo suo intento dallo stesso Aristotele. Questo è il merito che Brentano riconosce a se stesso e che gli viene, ad esempio, riconosciuto come un autore, da un autore come Moore che abbiamo citato.